Siamo quasi alla fine delle repliche triestine dell'hotel, abbiamo il piacere di incontrare un protagonista dello spettacolo che è anche, spiegheremo poi perché, un amico di Trieste, Giancarlo Cortesi,
Buonasera.
che è un attore appunto non nuovo, esperienze triestine, poi magari ce le racconterà lui, e quindi bisogna partire ovviamente ed è un piacere dallo spettacolo. Giancarlo, un bilancio, vista la finale. Questa finale di partita, citando Beckett,
Ricordo quando ero giovane.
e un accenno sul tuo ruolo, come tu l'hai vissuto anche da un punto di vista emotivo, insomma, l'inizio di questa avventura.
Ma l'inizio di questa avventura è stato il fatto che Antonio Calenda mi ha chiesto se volevo fare il Doge, che è una piccola parte nella tragedia, però è una parte comunque che è la parte politica della situazione, in quanto il Doge è quello che adopera Otello, lo manda contro i turchi e poi quando arriva a Cipro lo defenestra, diciamo, una volta usato si butta. E quindi, anche dato che Antonio Calenda ha voluto proprio impostare questo Otello sulla incomunicabilità dei personaggi e sulla commerciabilità di come vengono adoperati gli uomini, Otello appunto, che è il puro. Allora a questo punto il personaggio del Doge acquista una valenza un po' più profonda, un po' più.
Consistente.
E l'ho vissuto bene, devo dire, nel senso che non so perché, io nella vita sono un essere umano buonissimo,
Si
disponibilissimo.
vede.
In scena mi fanno fare generalmente i perfidi, non riesco a capire perché, ma comunque vabbè,
Ma è
insomma.
forse per la legge del contrappasso, appunto,
Sì,
no?
perché a volte facendo sulla scena quello che uno non è nella vita, a volte lo fa meglio, capito? Ecco.
Senti Giancarlo, Shakespeare, insomma, è un autore che non conosce tempi, le barriere del tempo, no? Stiamo vedendo, siamo anno di grazia 2002, l'Otello è un spettacolo su cui si potrebbero investire e si imbastiscono saggi, conferenze come quella a cui abbiamo appena assistito, incontri. Quindi, insomma, bisogna dirlo, l'attualità di Shakespeare è un dato inconfutabile.
Sì, io sono poi dell'idea che facendo teatro ormai da 40 anni, sono dell'idea che gli inglesi possono manovrarlo come vogliono Shakespeare, perché loro, come diceva oggi questo Peter Brown, hanno proprio una tradizione e la poesia di Shakespeare, che noi non possiamo tradurre, il blank verse non riusciamo a tradurlo, ed è una cosa particolare, loro lo possono travolgere, capovolgere, attualizzare. Secondo me un testo classico, sia la tragedia greca, sia tutte le cose di Shakespeare, già farlo, attualizzarlo è un discorso che io personalmente non è che condivido molto, perché già di per sé stesso i contenuti sono attuali. Se tu pensi all'Otello a parlare dello
Ah,
Stato,
beh, certo.
come ha parlato Peter Brown del problema dello Stato, cioè, c'è là
Stiamo
Otello
parlando di
dentro, è
oggi.
inutile, la parola è quella. E quindi fare Shakespeare oggi significa poi, sai, c'era un mio grande amico, che no, voi forse non conoscete, si chiamava Giancarlo Sbragia,
Oh,
ecco,
grandissimo.
grande amico, ho lavorato con lui per 10 anni, e lui diceva: mescola che ti rimescola, l'uomo poi tira sempre il solito minestrone. Una volta viene a galla la zucchina, una volta viene a galla il fagiolo, una volta viene a galla il sedano, però viene a galla una cosa, però la minestra è sempre la stessa.
Senti, io colgo, guarda, veramente la palla al balzo, anzi, è un caso di preveggenza. Volevo farti questa domanda perché, appunto, essendo un attore tu che ha più di 40 anni di carriera alle spalle, c'è 40, c'è un leitmotiv in qualche modo che cerchiamo sempre di portare avanti nei nostri incontri con gli attori, specialmente con quelli che hanno molto passato, anche un presente, ma molto passato da raccontare, cioè la differenza che esiste tra la vostra generazione, una generazione che ha vissuto un certo tipo di esperienze, di background, diciamo così, e quella attuale. Tu nominavi prima Giancarlo Sbragia, potremmo nominare alcune persone che ci hanno lasciato in questi ultimi 10-15 anni, che insomma, si chiamano Gianni Santuccio, che si chiamano Salvo Randone, Enrico Maria Salerno, e parecchi altri. Tu qualcuno dei tuoi colleghi, Glauco Mauri l'ultimo, in effetti mi ha confermato, sai, forse è vero, noi avevamo un po' più di capoccia, nel senso un po' più di testa dura e sanguinavamo di più sui testi. Oggi i ragazzi un po' hanno la sindrome del tutto e subito. Allora io ti chiedo subito una conferma o una smentita.
Guarda, i ragazzi ci sono, i ragazzi sono dei ragazzi molto bravi, degli attori molto bravi. C'è un problema grosso, secondo me. C'è un po' di superficialità, ma quella l'abbiamo avuta tutti da giovani, secondo me. Perché da giovane hai questa irruenza, questa volontà di fare, poi credi di poter fare tutto, no? Allora, però, quello che io credo è che oggi c'è una grossa offerta di attori. Troppe scuole di teatro, ma in questo senso alcune sono ottime, altre sono proprio da evitare e c'è molta offerta e poi oggi c'è un discorso molto serio che è il discorso della televisione, che la televisione chiaramente è quello che cercano tutti di fare la televisione perché la televisione è quella che ti dà poi la fama comunque, oltre che il soldo a volte ed è questo e c'è una grossa offerta di attori. Alcuni mediocri, ma in genere però i giovani, molti giovani, ci sono molti giovani bravi. Qua per esempio c'è Braidotti che è bravo,
Ah, sì, quello sì.
bravo, proprio bravo. È giovane, è irruento, però la stoffa c'è come Sergio
Come Sergio
Romano,
Romano, come le
anche
ragazze, le fanciulle.
la Mortara è molto brava, la Desdemona è il primo ruolo importante che fa e dico ha lavorato molto e come dice Mauri ha lasciato veramente sul testo il sangue, povera. Devo dire veramente è stata molto brava e molto seria. Quindi non è vero, poi bisogna vedere anche con chi lavori.
Ah, beh,
Chiaramente, no?
certo.
Perché lavorare con Calenda è un discorso, poi magari lavori con un regista più o meno
Certo.
così e allora la cosa è un'altra, capito?
Sì, come sempre esauriente. Senti, Giancarlo, avvicinandoci anche un po' alla chiusura di questo incontro, si dice, no? Anche questo è un dato inconfutabile, che il teatro è scritto un po' sull'acqua, in qualche modo un'arte che vive nel suo esserci. Di questi 40 anni di carriera, così, ci vuoi regalare qualche souvenir, uno o due, i tuoi ricordi del primo spettacolo che hai fatto, qualcosina che qualcuno dei tuoi colleghi ti è rimasto nel cuore, qualche spettacolo bello a cui pensi quando hai bisogno di vincere la malinconia, che capita a tutti, no?
Guarda, persone con le quali ho lavorato, devo dire che la persona che mi è rimasta nel cuore, infatti quando è morto sono stato 3 anni fermo perché non volevo più lavorare, è stato mio Carlo Sbragia e mi ha insegnato moltissimo. E gli spettacoli che io ho amato di più è stato uno che ho fatto io con la regia di Luciano Meldolesi, con la compagnia Majakowski, molti anni fa, e che era Anatol. Anatol di Schnitzler, adoro la Mitteleuropa. Un altro personaggio invece che mi è rimasto nel cuore è un personaggio sempre del cattivo, L'Heureux della Madame Bovary,
Come sì.
sempre con Giancarlo Sbragia, dove ero veramente un serpente. Però devo dire che tutti i personaggi più o meno mi hanno dato qualche cosa, non so, finale di partita, prima l'hai citato, io l'ho fatto che avevo 26 anni, quindi sai, ero giovanissimo. E Beckett è un altro che è un grande, così come Shakespeare, attento, secondo me, è un classico ormai Beckett. E poi altri sai, ne ho fatti parecchi, ne ho fatte tante di cose nella mia vita, ho fatto le regie, ho fatto il drago di Schwarz, ho fatto tanta roba, però devo dire che la cosa più importante per me è stata l'incontro con Giancarlo Sbragia e lì, come ti ripeto, mi sono fermato 3 anni perché non volevo più lavorare, poi sono tornato a lavorare, ma è stato veramente un dolore molto grande quando è morto.
E questo vedi Giancarlo, secondo me è importante perché il rapporto che si crea con dei grandi attori, insomma, no? È qualcosa che, questa è la dimostrazione che poi l'amicizia, la conoscenza, l'amore in certi casi parte dal palcoscenico e poi scesi dal palcoscenico va avanti appunto fino a queste belle dimostrazioni di affetto
Sì,
reciproco.
oltretutto con Giancarlo c'è stata prima una intesa proprio artistica, perché concepiamo l'emissione della battuta, concepiamo, vedi, dico al presente, in una certa maniera, cioè passa attraverso il cervello. più che essere emotivi, passionali, eccetera, passa attraverso il cervello. Quindi c'era un'intenzione e un'intesa proprio artistica quando ho cominciato nell'83 con lui. Poi dopo, lentamente, è nata dopo un anno, dopo la Bovaria, appunto, è nata proprio un'amicizia. E allora ti racconto questa cosa. Per fare l'Heureux avevamo fatto la signora Warren, la professione della signora Warren, dove io facevo Pred. E mi dice, leggiti per favore Madame Bovary, perché l'anno prossimo facciamo Madame Bovary. Ho detto, va bene. Allora mi sono letto Madame Bovary. E ho detto, qua sicuramente mi fa fare l'Heureux. Vabbè, vediamo. Vado a parlare con lui e me lo immaginavo completamente glabro, con il proprio pelato, come una salamandra. E sono andato da lui, abbiamo parlato, ha detto, hai letto? Dico, sì, ho letto, vabbè, insomma, è sempre bello, l'avevo letto da ragazzo, vabbè. Dice, che personaggio pensi di poter fare? Ho detto, io lo so, vediamo se è lo stesso che tu pensi. E lui ha detto, io ho pensato che tu dovresti interpretare l'Heureux. Ho detto, anch'io. E dico, sai come me l'immagino? E lui ha detto, no, me lo immagino glabro, completamente pelato, con l'occhio americano, perché c'è una battuta che dice l'occhio americano, come una salamandra. Lui è stato un momento zitto, ha aperto un cassetto, mi ha tirato fuori un disegno che aveva fatto lui, che poi mi ha regalato, che era esattamente quello che dicevo io. Pensa, quando intendo dire artisticamente come sei, le intese ci sono. Allora tu capisci bene che... Questo è un
episodio che si commenta da sé, insomma, c'è una profondità incredibile. Bello, molto bello anche questo. Questo lo mettiamo nello scrigno nostro personale di Fucine Mute, delle perle dei racconti teatrali.
E se vuoi ti mando anche con lo scanner, ti mando la foto.
Benvenga,
il disegno di Giancarlo Sbragia, e ha scritto sopra da GC AGC.
Molto, molto volentieri. Giancarlo, noi chiudiamo, l'ho detto all'inizio. Trieste, città che non ti è del tutto sconosciuta.
No, Trieste è una città che io adoro. Mi piace stare a Trieste, mi piace vivere a Trieste, mi piace passeggiare sul Mola Audace, mi piace passeggiare per le rive. Trieste è quella città che io adoro perché è la città di confine. E io adoro sapere che dall'altra parte c'è qualche altra cosa. E poi è una città mescolata, è una città di gente di varie estrazioni, e anche mescolata proprio tra Austria, e poi una città di cultura. È una città di cultura.
Senti, la prima volta che sei venuto a città qui, te la ricordi?
Sì, la prima volta è stato proprio con Giancarlo. Era, mi pare, proprio o con la Warren o con la Bowery, non mi ricordo bene, però era con Giancarlo la prima volta. Poi sono tornato con Olmi, con Piccola Città, poi sono tornato...
La Mela Magica, può essere?
La Mela Magica, bravo, la Mela Magica, con Giancarlo.
Con Giancarlo, come...
Con Giancarlo, no. Ma no, anche prima siamo venuti, che non... No, forse sono venuto, sai, con che adesso non mi ricordo, forse sono venuto con la compagnia di Bruno Cirino.
Ah,
è possibile? È possibile, adesso non ricordo se era Tamburi nella notte o cose del genere.
Cirino, che mettiamo anche lui nel gruppo degli attori che non ci sono più, ma insomma, in qualche modo l'immagine speculare di quello che dicevo prima sul teatro che si scrive sull'acqua, però poi gli attori...
Il teatro si scrive sull'acqua, perché stasera che andiamo in scena per l'ultima sera, effettivamente Riccardo, ieri sera era una cosa, stasera sarà un'altra, e poi a Gorizia sarà un'altra ancora. Nel senso che diciamo sempre le stesse battute, però è il flatus vocis, è ciò che passa.
Io ti ringrazio moltissimo e ti faccio, non solo perché c'è un rapporto di amicizia tra noi, ti do un ringraziamento sincero, ti faccio un ringraziamento sincero. Credo fermamente che di attori come te, di persone che amino profondamente il teatro, ci sia sempre più bisogno. Perché? Perché torniamo a fare il discorso che abbiamo fatto all'inizio, Giancarlo, nel senso che siamo sempre più bloccati dagli schermi, dai televisori, in qualche modo anche dalla tecnologia, che pure è il nostro pane in questo momento, però abbiamo bisogno della parola, della voce dei poeti, degli attori, abbiamo bisogno che l'evento artistico che si chiama teatro viva e che venga fatto conoscere.
E che per carità non muoia, ma tutti questi mezzi, secondo me, non sono contro la tecnologia io. Anzi, io sono un fanatico di internet, sono un fanatico proprio. Però ecco, il tutto deve essere adoperato col cervello. Il teatro io spero che non muoia, guarda Riccardo, perché se muore il teatro significa che l'uomo non ha... Il teatro è... Pirandello diceva che il teatro è la vita. Sul palcoscenico noi rappresentiamo la vita e poi tra noi anche attori si instaura un tipo di discorso in palcoscenico che è la vita, credi.
Mi viene in mente, poi veramente lo usiamo come chiosa, parlavamo proprio prima di Glauco Mauri. Glauco Mauri racconta di aver trovato, non so se conosci, così ci facciamo non so se conosci questo aneddoto, questo scambio di aneddoti, tu me ne hai raccontato uno, noi te ne raccontiamo un altro. E Glauco Mauri era a Benevento, i suoi tecnici stavano montando lo spettacolo, lui si è voltato su una parete, c'era scritto a mano, evidentemente da qualcuno, insomma, il teatro è quel luogo dove si gioca a fare sul serio.
Esattamente questo intendevo, bravo, perfetto.
Grazie, buon viaggio.
Ciao, grazie.